mille voci.
La pensée se fait dans la bouche.
Dans le monde du bricolage, il n'y en a pas deux comme Lucien.
La nostra testa è rotonda per consentire al pensiero di cambiare direzione, diceva il pittore franco-spagnolo Francis Picabia, morto nel 1953. Una data, e il suono che abbiamo appena sentito ce l'ha ricordata, il 5 febbraio 1916, un luogo, Zurigo, il Cabaret Voltaire, una parola dal suono onomatopeico, Dada, e la nascita di un movimento artistico e filosofico che verrà impropriamente definito dadaismo. Bentrovati a Mille Voci, da Nicola Colotti al microfono e dai colleghi della redazione. A 100 anni dalla nascita a Zurigo di questo movimento, la SSR, SRG, in collaborazione con altri enti, e quindi anche la RSI, dedica, in collaborazione anche con l'emittente europea Arte, uno spazio di rievocazione e di provocazione al movimento Dada, o Dada, come forse sarebbe più corretto dire, a cominciare da un sito internet www.dada-data.net, attivo da venerdì scorso. Difficile definire che cosa sia il dadaismo, che proprio per la sua natura provocatoria e rivoluzionaria non si lascia circoscrivere né etichettare, scusate. Resta il fatto che nell'Europa che era avvolta dai fumi velenosi della Prima Guerra Mondiale, la Svizzera e Zurigo diventano luoghi di rifugio e di speranza per quei giovani artisti e letterati che all'inizio del Novecento volevano in qualche modo cambiare i tempi, come al Cabaret Voltaire, dove nacque appunto il movimento Dada e che venne proprio inaugurato dai grandi personaggi Hugo Ball, Hans Harp, Emmy Hengins, Sophie Teuber-Harp. Avete in mente la signora quella col cappellino a zuccotto effigiata sulle banconote da 50 franchi? Insomma, a loro poi si uniranno tutta una serie di altri artisti che daranno vita a questo movimento così difficile da definire. C'è di mezzo forse anche Lenin, pare, tra i fondatori possibili del Cabaret Voltaire. Ma Dada per fare cosa? Contro cosa? E oggi cosa ci resta del dadaismo, l'unico movimento artistico internazionale nato in Svizzera? Cominciamo dal sito internet dada-data.net. Monica Bonetti, buongiorno.
Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti.
Coordinatrice per la RSI di questo progetto Dada, che appunto vuole essere molto dadaista.
E in questa veste è molto difficile, così come è difficile definire che cos'è Dada, definire che cos'è questo sito. Direi che, citando Ulsenbeck, altro artista Dada, l'esperienza non la si può descrivere, bisogna viverla. Ecco, anche il sito dada-data.net bisogna viverlo probabilmente più che descriverlo, perché se è difficile descrivere un sito, questo in particolare, che si ispira così tanto a questi concetti che sembrano tutto e il contrario di tutto nello stesso tempo, è altrettanto complicato. Però per farla il più semplice possibile direi innanzitutto che non è un sito che vuole celebrare l'anniversario, il centesimo anniversario Dada, ma piuttosto che vuole rivivificarlo, che cerca e ha cercato in questo anno di lavoro a livello nazionale e anche internazionale, perché tu hai citato Arte, io vorrei citare anche Acufen, che è una ditta canadese che si è occupata della creazione grafica e dello sviluppo del sito stesso. E nel farlo ha individuato all'interno di Dada quegli elementi che sono di grossa attualità ancora adesso. Ne cito uno su tutti, che è quello della pubblicità. La pubblicità era importantissima, le potenzialità della pubblicità erano state individuate chiarissimamente dai Dada zurighesi, cioè zurighesi perché a Zurigo in quel momento, forse non è stato detto, ma questo gruppo di artisti erano in diaspora, erano in fuga dalla guerra che imperversava in Europa in quel momento, e si sono ritrovati nella neutrale Svizzera proprio per questa ragione, perché giovani contrari alla guerra la fuggivano in questo modo.
E questo dava poi appunto l'occasione di sovvertire in qualche modo i contenuti, le forme, il modo di comunicare l'arte. Si è cercato di farlo in qualche modo anche attraverso questo sito internet, nel quale appunto si chiede in qualche modo di interagire, no? In quasi di diventare, come dire, artefici del mutamento di questo sito internet. E tra l'altro interroga proprio il nostro rapporto con le nuove tecnologie, visto che vi siete inventati qualcosa di un po' provocatorio.
Allora, la prima invenzione è quella di invitare il pubblico a partecipare a delle action. Actions che richiama anche nel suono la parola hacking, hacker, intesa come intervento di modifica, e quindi direi molto, molto vicino anche al ready made. Poi magari l'altro ospite che è qui seduto al mio fianco potrà parlare meglio, no, di tutti questi aspetti prettamente artistici. Che cosa sono le action? Sono degli esercizi interattivi, sono degli inviti al pubblico a provare, a sperimentare, a seguire, a giocare con dei concetti. Come dicevo, sono quelli della pubblicità, sono quelli delle marionette, sono quelli del ready made, sono quelli della poesia simultanea che si trasforma in Dada Data, si trasforma in tweet poesia, dove tutti parlano e nessuno ascolta.
Sono anche molte altre iniziative che la RSI e la SSR hanno preparato nel corso di quest'anno, nel corso di questo centenario dedicato appunto al movimento Dada. Lo ricordo, l'unico movimento artistico internazionale nato in Svizzera. Magari qualcuno di voi ha dei ricordi anche legati a che cosa ha imparato a scuola, ma dopo sicuramente il nostro invitato qui in studio ci spiegherà anche qual è il rapporto tra la scuola e l'arte Dada, che spesso è stata anche dimenticata. Oppure semplicemente siete curiosi di saperne di più e volete magari così capire anche quali sono i riferimenti nella nostra modernità, nella nostra contemporaneità. Beh, se volete fare delle domande o semplicemente raccontarci le vostre esperienze Dada, lo potete fare allo 0848 03 07 07 oppure con un sms al 955 con la parola iniziale Rete 1, in WhatsApp allo 079 873 9825. Ascoltate quello che ci raccontano i nostri interlocutori, perché sicuramente vi sveglieranno delle riflessioni, a cominciare proprio da Paolo Blendi, che saluto qui in studio, artista, gallerista, ha insegnato storia dell'arte anche ai giovani studenti della Svizzera italiana. E subito d'amblè una domanda proprio a bruciapelo: noi oggi celebriamo i 100 anni del movimento Dada, però il dadaismo sembra essere stato un po' dimenticato nel passato. Come mai? Perché è nato, è fiorito in pochissimi anni e poi sembra essersi in qualche modo esaurito, ma soprattutto sembra quasi che sia stato un po' dimenticato.
Il dadaismo nasce, abbiamo detto, nel 16. Siamo nel pieno, siamo esattamente a metà della Prima Guerra Mondiale. Noi dobbiamo riflettere su un punto. La Prima Guerra Mondiale è il risultato deletereo del positivismo dell'Ottocento. Faccio qui una brevissima citazione. Un artista che ha vissuto in Svizzera e scomparso a Muralto, Paul Klee, tedesco di origine, lui ha detto: "Ich bin mein Stil", io sono il mio stile, affidando alla sintassi stilistica il suo io, cioè il suo pensiero. Lo stile di un artista è la sintassi del suo pensiero. Non a caso Paul Klee dipinge un certo momento, era un grandissimo disegnatore, incisore, in gioventù ha fatto cose splendide, tra le più belle incisioni del secolo passato. Lui si rivolge a uno stile infantile, quello dei bambini, perché era un linguaggio innocente quello dei bambini. La stessa cosa la farà Picasso nella Seconda Guerra Mondiale. Se un certo linguaggio ci ha portato un disastro come quello della Prima Guerra Mondiale, la giustificazione ultima delle avanguardie sta nella disarticolazione del linguaggio della comunicazione che noi usiamo. Arte vuol dire comunicare alla fin fine.
In maniera anche provocatoria, come appunto decisero di fare i dadaisti in quel frangente, in quel momento. Dopo ci torniamo, Paolo Blendinger, perché volevo anche coinvolgere la nostra interlocutrice telefonica, che è Denise Tonella, che saluto e ringrazio di essere con noi questa mattina. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Denise Tonella è curatrice al Museo Nazionale Svizzero di Zurigo e ha, diciamo, collaborato, comunque insomma è perfettamente in grado di dirci come il Museo Nazionale Svizzero di Zurigo celebra questo secolo del dadaismo e perché lo fa, tra l'altro.
Sì, c'è da fare appunto questa piccola premessa, che non sono io la curatrice, certo, della mostra, ma mi occupo di Rinascimento in realtà al momento. Ma
dopo magari ci dice che collegamento c'è tra il Rinascimento e il dadaismo, secondo me c'è sicuramente.
Si può sicuramente trovare qualcosa, sì. Ecco, cerco oggi di fare da portavoce per la mostra Dada Universale.
Che è stata inaugurata?
È stata inaugurata venerdì scorso al Landesmuseum di Zurigo. La mostra è stata curata da Juri Steiner e Stefan Zweifel, che erano stati ospiti del nostro museo già 2 anni fa in occasione dell'esposizione 1900-1914 Missione Felicità. E Dada Universale, questo è il titolo della mostra, si inquadra nelle celebrazioni del centenario del movimento dadaista, che oltre ad altre esposizioni che sono state allestite al Museo d'Arte, al Museo Rietberg o al Cabaret Voltaire, prevedono un ricco calendario di eventi in tutta la città di Zurigo.
Denise Tonella, dopo magari ci racconta un po' meglio anche com'è articolata, cosa si può anche vedere, perché quanto è difficile poi riassumere un movimento così eclettico come il dadaismo magari in una mostra dentro un museo. Chissà cosa avrebbero pensato gli artisti dada dei musei di oggi. Intanto c'è già un ascoltatore che vuole intervenire, quindi non lo facciamo attendere troppo. Carlo, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, dica.
Dada è una nuova nascita, è il primo vagito del bambino, si cerca di rinnovare le vecchie forme di pittura che sono quasi diventate fotografiche. Mm-hmm. Quindi si vuole uscire da questa forma. E specialmente con Arp e la moglie Doiber, quello dei 50 franchi, praticamente fondatori di questa ribellione. È una ribellione contro le cose troppo precise, troppo...
Carlo, dalla sua... Carlo, dalle sue parole sembra di intuire che lei è appassionato comunque del dadaismo. Che cosa la colpisce del dadaismo?
Mi intendo un pochino di pittura. Mio padre era professore a Brera.
Beh, quindi è vero che in Italia forse il dadaismo non ha avuto un grande seguito.
No,
perché...
con la storia dell'arte,
certo,
ce l'ho nel mio...
C'era nel suo codice genetico, ma se lei dovesse identificare un'opera d'arte dada che le piace, che in qualche modo la colpisce ancora adesso?
Tutte quelle forme tridimensionali sono idealizzate, sono idee, in tedesco si dice Gefühl, è una sensazione.
È una sensazione. Carlo, vediamo allora di farci aiutare dai nostri interlocutori, a cominciare proprio da Paolo Blendinger, magari a rendere visibili queste opere d'arte che tanto facevano discutere all'epoca. Quindi grazie di averci chiamato, per averci raccontato della sua passione dada. Magari Carlo anche lui è un po' dadaista, insomma. E se altri ascoltatori vogliono intervenire allo 0848 03 07 06, magari per rievocare qualche immagine molto, molto concreta, Paolo Blendinger, giusto per far capire magari a chi sente questa parola ma non riesce a visualizzare un'opera dada. Lei che cosa racconterebbe?
Beh, tra le opere dadaiste più conosciute sicuramente c'è La Fontana, La Fountain di Duchamp, però non siamo più qui in contesto zurighese, perché c'è anche un contesto in un'altra zona dove non c'è guerra, che è quello statunitense, in particolare New York, dove Duchamp, firmando quest'opera Mut, che deriva da Mutter, espone nient'altro che, scusatemi, un orinatoio in un museo. Collocando un orinatoio in un museo, sopra un piedestallo, in una mostra, proponendo un ready-made, qualcosa che è già fatto, su cui l'artista non interviene se non attraverso un concetto molto profondo, crea un'opera che è di assoluto riferimento ancora oggi, che è estremamente conosciuto. Poi altre opere dadaiste possiamo ricercarle poi conosciute in ambiti magari successivi che hanno ancora l'influsso dada. Per esempio, dal dadaismo deriverà il surrealismo, quando, finita la guerra, un gruppo Tristan Tzara di dadaisti arrivano a Parigi, fondano lì un Dada Parigi. In questo contesto entra un personaggio come Breton, che nel 24 fonda il surrealismo. Non a caso allora, per esempio, il mistero di Isidore Ducasse, uno scrittore fatto da Man Ray, è per esempio una macchina da scrivere impacchettata. Opera interessante che resta più che surrealista, dadaista fondamentalmente. Se veniamo all'attualità, basterebbe pensare che Christo, che ha impacchettato il Reichstag, che ha impacchettato intere spiagge in Australia e così via, basa la sua arte proprio su quell'oggetto lì, per cui vedete l'influsso di Dada è assoluto.
Lo si vedeva anche bene nel documentario Il filo della storia, appunto, che ha trasmesso in queste sere la nostra televisione, dove si vedevano questi riferimenti appunto a questi recuperi del dadaismo anche nell'arte popolare, nell'arte pop di oggi. Dopo ci veniamo. Denise Tonella, quanto è difficile allora riassumere in una mostra il dadaismo, perché appunto o si espongono gli orinatoi di Duchamp o le ruote di bicicletta, oppure si va a cercare qualche altro aspetto, e poi non si può, come dire, riassumere tutto quello che il dadaismo è stato, oltre all'arte figurativa, perché c'è la poesia, c'è la musica, c'è il pensiero. Insomma, voi come ci avete provato a Zurigo a rendere conto visivo del dadaismo?
Sì, è chiaro che trattare un tema come il dadaismo non è facilissimo. I curatori hanno dovuto sviluppare un concetto e sono arrivati all'idea di suddividere la mostra in 18 isole che presentano vari aspetti del movimento dadaista, dalla danza al ready-made, dalla materializzazione dell'orrore della Prima Guerra Mondiale al ruolo della donna. E forse bisogna dire che questo ha a che vedere anche con il titolo che abbiamo scelto per la nostra mostra, Dada Universale, ed è il tentativo di mostrare che questo movimento dadaista in realtà non può essere ridotto ad un semplice ismo, ma che lo spirito di Dada è universale, perché Dada è in tutti noi, è il nostro impulso creativo, perché è qualcosa di atemporale, di non geografico. E quindi i curatori hanno scelto, ad esempio, anche di presentare degli oggetti che forse di primo acchito non hanno nulla a che vedere con il movimento dadaista, come ad esempio la figura, la scultura lignea di un Cristo su un asino risalente all'undicesimo secolo, che loro mettono in collegamento però con testi mistici che Hugo Ball aveva letto, testi medievali, e ecco, quindi hanno cercato anche di scegliere degli oggetti di carattere molto eterogeneo e anche ampio per trasmettere questo pensiero, questo spirito universale del dadaismo.
Molto bello quello che dice Denise Tonella, perché mi richiama quanto diceva Paolo Blendinger prima dell'inizio della trasmissione, ci veniamo tra un attimo, quanto c'è di umanistico, quanto erano umanistici e legati invece appunto al pensiero anche rinascimentale, questi artisti che sembrano così pazzi, che all'inizio quando si presentano al Cabaret Voltaire vengono quasi dileggiati, no, dalla borghesia zurighese, che dice: ma questi ci stanno prendendo in giro, che cosa si stanno inventando. Al di là della difficoltà appunto di rendere un movimento artistico così ampio come è il dadaismo, che appunto non si può circoscrivere soltanto alle arti figurative, ci proviamo attraverso le tecnologie digitali. Monica Bonetti, dentro il sito dadadata.net si possono trovare appunto anche gli altri risvolti del dadaismo, quindi non soltanto quello delle arti figurative, perché c'è la poesia, c'è il pensiero, c'è la musica. Come lo si poteva rimettere tutto questo dentro un grande contenitore virtuale?
Ma come accennato appunto in precedenza, il modo per rimetterlo, per cercare di rimetterlo, per cercare di tirare le fila di un movimento che è così pervasivo che ogni tanto sembra di rintracciare elementi dada non solo nella nostra attualità, ma nel nostro passato molto remoto. L'esempio appena citato da Denis Donella è uno, Denis Donella è uno, un altro elemento può essere quello di rintracciarlo nella storia del pensiero, nella storia della letteratura, alcuni elementi, alcune uscite ad esempio di Shakespeare, che ci dice che non sono un po' dada in fondo, assomigliano tantissimo ai giochi, alle provocazioni forti, potenti di cent'anni fa. Che cosa c'è però rintracciabile ora? Intanto c'è rintracciabile un antimuseo. Prima tu, Nicola, dicevi cosa avrebbero pensato i dada dei musei di oggi. Io non credo che sarebbero stati, erano talmente antimuseali che non credo che avrebbero comunque potuto pensarne bene, oppure ne avrebbero pensato bene e male nello stesso tempo. Comunque, quello che Dada ha cercato di fare è stato riunire un numero cospicuo di opere d'arte dada in un museo virtuale, oppure appunto piuttosto in un antimuseo virtuale, in un'esperienza aleatoria che consente di passeggiare in una passeggiata casuale che ogni volta si rinnova, ogni volta che si incontra e si entra, si incontrano opere diverse con un ordine diverso, e ritrovare quella che ti sei perso tre passi precedenti potrebbe essere complesso, per convincere, per lasciar vivere allo spettatore un'esperienza di incontro dove la razionalità non ha il sopravvento, dove l'idea di capire non è quella di avere un disegno razionale di cosa ti trovi davanti, ma quella di lasciarti venire incontro da quell'opera, di lasciare che quel orinatoio, piuttosto che quel ferro da stiro, penso a Manrei, al Cadeau, che è così difficile da comprendere nella sua essenza, in fondo un ferro da stiro con delle punte a che cosa mai servirà?
È una bella immagine questa del ferro da stiro con le punte, no? Il ferro da stiro serve per stirare un tessuto, per renderlo
piano. È questo
piano,
per lisciare il pelo loro dei borghesi,
infatti.
Come recitavano allora. Ecco, lasciarsi convincere dagli incontri anche casuali che queste opere hanno una con l'altra. Mm-hmm. È un po' quello che Dada si proponeva di suggerire a chi ha voglia di provare questa esperienza.
Anche perché appunto la provocazione che insita nel movimento Dada è appunto una provocazione, è quasi, lo si potrebbe definire quasi una sorta di trasformazione del linguaggio, un metalinguaggio. In realtà, dicevo appunto, spesso questi artisti hanno invece una formazione culturale, una voglia di trasmettere un messaggio che invece è molto umanistico, Paolo Blendinger, è vero?
Figure attorno al dadaismo sono figure dal profilo intellettuale molto alte. Dada è una condizione dello spirito. Noi abbiamo detto prima, si stanno cercando gli influssi di Dada nella contemporaneità. Se la cerchiamo nella contemporaneità, possiamo anche cercarla prima, i proto-dadaisti. Io ho sempre pensato che una delle più grandi rivoluzioni che ci sono state nel linguaggio è quella di Christian Morgenstern, che è un poeta tedesco, che nel 1905 pubblica, recita la sua poesia Il canto notturno del pesce. Il canto notturno del pesce.
Richiama quasi Leopardi con il suo canto notturno, un pastore errante nell'Asia.
O in Italia potremmo pensare ai suoni della fontana di Palazzeschi.
Certo,
quello che è interessante però è che Christian Morgenstern recita una poesia che è fatta, il pesce è muto, che è fatta di non suono. È il silenzio totale. Morgenstern in questo senso crea un punto limite dall'altra parte, che ne so, ci può essere un Dante, un Shakespeare, così pone un punto limite, allarga quel territorio in cui noi ci possiamo esprimere. Noi ci possiamo esprimere dal silenzio a Dante. In pittura, e di nuovo non è un artista dadaista, ma qui un suprematista, in quegli anni, negli anni 10 del dadaismo, per esempio, un signore che è Malevich propone il quadrato bianco su bianco, la negazione assoluta di quello che è il racconto della pittura. Ecco, questa disarticolazione continua trova il suo fulcro a un certo momento nel dadaismo, un grido disperato verso la guerra. Dadaismo non solo rivoluzione linguaggio. Gli anni 10 ci sono rivoluzioni nella danza che abbandona l'armonia, nella musica, la musica dodecafonica e così via. Ma il dadaismo mischia anche i vari generi di comunicazione. Quando noi oggi parliamo delle opere d'arte totali, dove si vuole coinvolgere il pubblico con le installazioni nel suono, nell'esperienza, nella luce e così via, noi troviamo proprio i primi sintomi di questo mondo, lo troviamo nel dadaismo. Chissà. Sono i dadaisti con le loro serate, che un po' all'inizio richiamano le serate futuriste, però con una grande differenza. Dobbiamo ricordarci questo. Sono i due movimenti che sopravvivono alla Prima Guerra Mondiale, perché le altre avanguardie scompaiono con la Prima Guerra Mondiale. Di Brücke, il Blaue Reiter in Germania, per esempio, finiscono nel 14. La loro utopia cade di fronte a questo disastro. Futurismo, dadaismo, dadaismo si forma, futurismo sopravvive. Ma perché? Perché i futuristi, volendo una cosa simile, una distruzione del mondo del passato, però i futuristi erano interventisti, erano certo, a favore della guerra, certo. Non a caso avranno poi dei legami con il fascismo in Italia negli anni 20. Queste sono delle differenze importanti da dire. Poi magari la poesia di Hugo Ball, la poesia fonetica di Hugo Ball, con i vari caratteri che usa anche nella stampa, ricorda molto Marinetti. C'è una dimensione morale assolutamente diversa.
Una sorta di destrutturazione del linguaggio che si usava allora. Chissà che cosa si sarebbero inventati gli artisti dada se avessero avuto a disposizione le tecnologie di cui possiamo disporre oggi noi. Questa è una domanda che lascio così dispersa nell'etere, ma intanto do la linea alla regia, a Renato Amadò, per lanciare una comunicazione per gli automobilisti.
Sulla 2 direzione nord si sono formate code tra Quinto e Airolo a causa di un veicolo in avaria. Su questo tratto la corsia di destra è bloccata. Nel Luganese si segnalano disagi sulla strada tra Origlio e Taverne a causa di un incidente.
Le 11:35, mille voci. Questa mattina stiamo parlando dei 100 anni del movimento Dada, come invece sarebbe forse più corretto dire, parola tra l'altro di origine quasi sconosciuta, perché le attribuzioni sono tantissime, dal semplice suono onomatopeutico al riferimento del da, come si dice in russo, sì, che ripetevano molti di questi artisti che erano appunto originari dell'Europa dell'Est, dei paesi appunto, degli imperi che stavano crollando, che si ritrovano a Zurigo. Però questa parola rimane lì, sospesa nell'aria di Zurigo, e poi nasce questo movimento che vuole sconvolgere l'arte, che avrà questo improvviso colpo di genio e trasforma tutto. E poi però oggi, a 100 anni di distanza, ci chiediamo che cosa ci è rimasto del Dada, del dadaismo, in che cosa è ancora contemporaneo Dada. Ebbene, Monica Bonetti lo ha chiesto recentemente in un programma che ha curato per Rete 2 a uno dei due, diciamo, come si possono dire, artisti,
autori, creatori,
difficile definirlo. David Dufresne, appunto, chiedo scusa, anche perché il nome è difficile da pronunciare.
È molto Dada, Dufresne, secondo me potrebbe andare bene comunque in questo contesto.
Che però, appunto, proprio a Monica Bonetti in questo documentario ha dato una risposta, direi, molto, molto lapidaria, molto interessante, che quindi vi propongo di ascoltare.
L'aspect central de Dada, c'est la guerre. Et aujourd'hui, on
l'aspetto centrale di Dada è la guerra. E oggi siamo in guerra. In cosa è contemporaneo Dada? Io credo che molte delle problematiche sollevate dai dadaisti nel 1916 siano ancora presenti nel 2016. La religione, il potere del denaro, la censura, le frontiere. Tutto questo non è cambiato. Dada ha perso, siamo d'accordo. Dada non è riuscita nel suo intento. Ma non è per questo che occorre rinunciare. Dal mio punto di vista è questa la contemporaneità di Dada, il fatto che i problemi con cui i Dada del tempo si trovavano confrontati sono ancora lì, di fronte a noi, ad aspettare che ci confrontiamo con loro a nostra volta. Fortunatamente l'epoca non è la stessa, le armi non sono le stesse e dunque oggi non si tratta di fare copia e incolla, di venerare il lavoro dei Dada di 100 anni fa rifacendolo o facendo le cose come le avrebbero fatte loro, ma piuttosto di trarre semplicemente ispirazione da quell'esperienza e di sapere che 100 anni fa sono esistite persone che, con idee semplici ma estremamente coraggiose, sono riuscite a stravolgere il mondo culturale. Anche la nostra epoca ha bisogno di coraggio. È in questo che Dada è contemporaneo.
Donc l'époque a bisogno di coraggio. Donc c'est ça, c'est contemporain.
In questa dunque la voce di David Dufresne, Monica Bonetti, per chi volesse riascoltare integralmente l'intervista la si ritrova ancora sul sito di Rete 2.
Sì, nel sito di Voci Dipinte, che è il magazine d'arte
che presentava
settimanale di Rete 2.
Come molti sono altri i contributi, tra l'altro, che sono stati dedicati al movimento Dada da Rete 2, ci sono dei contributi, tra l'altro, di Raniero Frattini, proprio dedicato anche al ruolo delle donne che sono state un po' dimenticate. Poi questo lo ricordiamo.
C'era una bella esposizione che si occupava di questo, e Raniero ha curato un Geronimo Arte
che si possono trovare appunto sul sito di Rete 2. Ma in generale, appunto, sul sito della RSI c'è sempre comunque un riferimento a tutto questo. Io volevo sentire invece così brevemente una riflessione su quello che abbiamo sentito da David Dufresne, sia da Paolo Blendinger che da Denis Tonella. Che cosa le suscita come riflessione quello che abbiamo sentito di David Dufresne?
Ma io il primo pensiero che mi viene è... Io mi trovo un po' di fronte a un'impotenza del contesto culturale ed artistico nella contemporaneità. Se noi pensiamo alla reazione di Dada, ai frutti che ha dato, e pensiamo oggi, ieri ho riguardato questo drone sopra Homs, sopra una città bombardata, devastata nel vicino Oriente, devo dire che trovo che la nostra cultura è un po' distante. Noi parliamo spesso di cultura perché ormai certi disegni ricalcati da fumetti di un Roy Lichtenstein possono costare anche qualcosa, piccolini, 15 centimetri su 15, 2 milioni di dollari. Noi parliamo dei record di un mondo artistico, culturale, che si è mischiato un po' con la finanza, con l'economia, completamente distaccato dalla realtà. Ecco, Dada è stata militante, è stato dentro nelle cose, ci ha dato dei motivi di riflessione assoluti. Dada resta, oltre all'arte, una forma di filosofia. Non è un caso che un grande umanista, che era Erasmo da Rotterdam, quando ci descrive nel suo Elogio della follia i filosofi, usa delle parole, vi invito ad andare a vedere questa cosa, è curiosa, usa delle parole che si potrebbero applicare pienamente agli artisti. Quindi l'arte talora diventa una lezione di vita, diventa veramente filosofia, è una filosofia di un mondo laico magari, però è di altissimo livello. Ecco, questo un po' oggi sento mancare.
Denis Tonella, con l'aggiunta di una magari sua riflessione come curatrice che lavora al Museo Nazionale, si è detto spesso, o perlomeno la Svizzera ha un po' lasciato nel dimenticatoio il movimento Dada fino appunto adesso alla rievocazione per il suo centenario. Eppure le parole di Dufresne dicono di una sua attualità ancora nel suo messaggio. Lei come se lo spiega come curatrice di museo?
Non è così semplice.
Lo so che le faccio una domanda difficile, ma mi dia così una risposta rinascimentale.
Sì, rinascimentale, il motivo per cui anche i musei scelgono i loro temi è legato a tantissimi aspetti, quindi è difficile adesso dire come mai il mondo, il panorama museale svizzero adesso non ha scelto di tematizzare questo tema per lungo tempo. Però quello che adesso mi ricordava, o quello che suscitava l'intervista ascoltata in me, è il pensiero legato a uno degli slogan del dadaismo, che dice: prima del Dada c'era il Dada, e che si lega quindi a questo impulso creativo universale di questo movimento, e che mi occupa sempre anche in quanto storica, in quanto curatrice, quando mi chiedo cosa può essere il nostro contributo o il ruolo di uno storico, di un curatore di mostre nel mondo di oggi, quale può essere il nostro ruolo per sensibilizzare su quello che sta succedendo nel mondo, sulle guerre che si stanno svolgendo. E molto spesso arrivo appunto al punto di dirmi che sono forse anche più questi movimenti di natura provocatoria e che risvegliano in noi il nostro impulso creativo, che dovrebbero essere presentati al pubblico, che dovrebbero essere portati come esempio e ispirazione anche per quello che può essere il modo in cui noi riflettiamo la vita odierna e quello che sta succedendo, insomma.
È interessante quello che dice Denis Tonella, perché poi richiama in causa anche il fatto che la Svizzera in quel momento e Zurigo diventarono in qualche modo il crocevia, il luogo pacifico che pure non accolse appunto con grande magnanimità questi artisti, lo dicevamo prima, dando loro un po' l'immagine di un po' dei pazzi, un po' di quelli che facevano una provocazione che non si capiva bene dove voleva portare. Eppure la Svizzera, Buen Retiro di questa gioventù, lo divenne anche il Ticino, lo divenne la Svizzera italiana e lo divenne per molti di questi artisti poi in una fase della loro maturità. Dico tutto questo perché ci è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice che si chiama Luisa, che dice: abito a pochi metri dalla casa che fu di Jean Arp e tuttora ci sta la sua fondazione. Locarno ha la fortuna di aver avuto un artista di tale livello tra i suoi concittadini e di aver ricevuto alcune sue opere, un bene comune che tutti noi possiamo ammirare. E chiede questa ascoltatrice: non sono mai riuscita a trovare libri in italiano sul dadaismo, ce ne sono? E quindi ci ringrazia per se gli possiamo dare una risposta. Insomma, Blendinger, tutto pare per i suoi denti questo.
Sì, prima di tutto il Ticino ha accolto molti personaggi legati a Dada, non è solo Arp, ma il grande Hans Richter, di cui credo l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo avuto una retrospettiva qui a Lugano, alla Villa Malpensata, hanno vissuto a lungo qui. Sono passati qui personaggi, Richard Hülsenbeck ha una presenza negli anni 70 a Locarno. E per esempio ogni tanto si pensa che queste cose siano storicizzate. Io mi sono trovato di fronte ad un dipinto che si chiamava Una scarpa che si avvicina a una pianta, dove ho visto un Hülsenbeck veramente dimenticato, soprattutto quel periodo lì, che anticipa tutto quello che sarà poi il postmoderno di chi ha Cucchi, Paladino e gente così. Tra le presenze importanti che abbiamo avuto
c'è
nel
stato
luganese,
anche Ugo Ball, no? Che
Ugo Ball,
esattamente. È morto a Lugano, Hans Richter è morto
Gentilino,
locale,
no? Ugo Ball
è morto a Sant'Abbondio, sì.
Lui arriva in Ticino con sua moglie Amy Henning, sono i fondatori del Cabaret Voltaire nel 1920. Tra l'altro, io ho conosciuto ancora qualcuno di questi personaggi, hanno una figlia. Questa figlia abitava vicino alla barriera della Lugano Ponte Tresa ad Agno, io ero di Agno, abitava in un piccolo appartamento quasi, come si dice, quelli mezzi interrati, modestissima, e lì io bambino, 8-10 anni, ho incontrato per la prima volta l'immagine di Ugo Ball. C'erano queste fotografie originali appese alla parete. Questa donna assolutamente dimenticata, di grande bontà ma di umile, molto semplice, faceva la domestica, ogni giorno attraversava la pianura del Vedeggio a piedi, andava nella colonia per ragazze di Han Corai, questo grande collezionista, ad Agnuzzo. E lì lavorava come domestica, credo addetta alle camere per cambiare le lenzuola così. E Han Corai, anche lui era legato a Dada. Han Corai, 1916 a Zurigo, è quello che ha la Galleria Dada, è quello che espone i dadaisti, è quello, come direttore della Pestalozzi Schule, una scuola per ragazze, chiama Arpe Fanresa a decorare il portico d'entrata della scuola. Quello che Arpe e Fanres faranno lì, che era un enorme scandalo, perché quelle immagini sembravano rovinare, ecco il clima che c'era, sembravano di rovinare la decenza, la morale delle giovani ragazze. I due quadri erano nient'altro che due quadri astratti. L'astrattismo era considerato poco educativo per i giovani allora. Ecco come è cambiato il mondo. Dada ha fatto questo. Dada, finita la guerra, emigra, dà origine in Germania. Dopo la guerra si ha una sorta di ritorno all'ordine. Andando in Germania darà origine alla nuova oggettività, a tutto diventerà più politico. Un personaggio come ad Hannover, Schwitters, col suo Merzbau, che è stato poi riproposto anni fa. Non è vero che Dada è dimenticato, perché lo ripropose Szeman, lo ricostruì nel Kunsthaus di Zurigo. Col Merzbau ci insegnò che, usando i resti trovati nelle strade, molle, scatolette, intestazioni di lettere, così, dando dignità a questi oggetti che noi buttiamo, dava una nuova qualifica.
Si potrebbe dire a Luisa che se il libro in italiano sul movimento Dada non c'è, lo può scrivere, no, sicuramente.
No, però Plendinger.
Però va detto.
Ma
ecco,
per rispondere alla domanda che faceva appunto Luisa, perché è vero che sì, la cultura italiana ha recepito.
Uscendo un po' dal tema, è vero. Il primo testo che viene tradotto in italiano è di Hans Richter, si chiama Arte e Antiarte. Viene edito in Italia ed ha un influsso fortissimo nella cultura italiana, tant'è che in Italia c'è un movimento che si chiama New Dada. Pensiamo solo ad un artista come Bai, con i suoi pupazzi, pupazzi si torna al teatro, alle marionette dadaiste, e altri artisti. C'è un movimento, quindi gli italiani l'hanno recepito molto fortemente. Curiosamente non mi risulta tutt'oggi. Recentemente è stato edito un testo di Ball, ma per esempio il testo fondamentale, che è il diario quasi giornaliero di quello che succede al Cabaret Voltaire, La fuga dal tempo, di Flucht aus der Zeit di Hugo Ball, non è mai stato tradotto, e questo è un peccato. Sono sicuro che la cultura italiana, certo, che è attenta e attenta al dadaismo, trarrebbe grande interesse da questa traduzione.
Beh, Luisa poi può eventualmente provare un po' a navigare sul sito internet dadadata.net e magari trova qualche spunto, oppure cercare online, visto che appunto oggi la nostra cultura è molto dada per l'uso che facciamo delle nuove tecnologie. Denise Tonella, se lei dovesse indicare una buona ragione per visitare la mostra Dada Universale che avete approntato al Museo Nazionale di Zurigo, qui ancora le chiedo uno sforzo di sintesi estrema e difficile, però direi, insomma, cosa direbbe?
Direi innanzitutto, e questo per rispondere anche a Luisa, che la nostra mostra è anche in italiano completamente,
quindi è già un libro aperto
per andare a Zurigo per i ticinesi. Poi sicuramente da un lato è che si possono vedere degli oggetti che non si possono quasi mai vedere in Svizzera, come appunto la fontana di Marcel Duchamp, che ci è stata data in prestito dall'Israel Museum di Gerusalemme, oppure il costume degli indiani Hopi di Sophie Teuber-Hart, che non viene quasi mai mostrato. Però devo dire che la cosa interessante di una mostra è forse anche il fatto che un museo lavora con i vari strumenti dell'allestimento museale, quindi non si vedono solo gli oggetti, ma c'è anche una scenografia, nel nostro caso realizzata da Alex Arp, che è caratterizzata da ampi pannelli luminosi che irradiano le varie isole tematiche, e diversi filmati e fonti audio fungono da cornice alla mostra e permettono un approccio di tipo associativo e sensoriale alla tematica della mostra.
E che dire, se si può dire qualcosa anche relativamente alla vostra mostra, appunto, della presenza delle donne? Perché, come abbiamo ricordato prima, il collega Raniero Frattini ha proprio dedicato una puntata di Geronimo Arte alla presenza femminile, che spesso è stata così un po' dietro le quinte, magari non in primissimo piano, anche se abbiamo citato il nome di Sophie Teuber-Arp, che appunto è diventata anche un'icona delle banconote svizzere. Però ecco, voi al Museo Nazionale siete riusciti in qualche modo a ridare la giusta visibilità alle donne, Dada?
Se ci siamo riusciti non lo so, ma abbiamo in ogni caso cercato. Le donne Dada hanno avuto un ruolo importantissimo anche loro a Zurigo. Ritorno su Sophie Teuber-Arp e Amy Hennings, che loro avevano anche un rapporto molto... hanno avuto un ruolo importantissimo per quanto riguarda il Cabaret Voltaire, ma anche Sophie Teuber-Arp come docente alla scuola d'arte, ma avevano anche un rapporto molto intimo, se si vuol dire, o comunque importante, legato al Ticino e in particolare anche al Monte Verità e a Rudolf von Laban, con la danza, le maschere africane, cioè tutta questa parte del dadaismo anche che ha messo radici e che cercavano anche in culture molto lontane, come appunto gli indiani d'America o l'Africa.
Ci avviamo alla conclusione, Monica Bonetti.
Volevo semplicemente una piccola nota bibliografica per Luisa, che può rifarsi ad Almanacco Dada, che è un'antologia letteraria artistica uscita ormai vari anni fa e curata da Arturo Schwarz, che è un grande conoscitore di Dada, e se dovesse avere difficoltà la può trovare anche nelle biblioteche della Svizzera italiana.
E poi comunque un giro magari al Museo Nazionale di Zurigo può sempre valere la pena, o se no seguire alcune delle molte trasmissioni o comunque dei contributi che comunque la RSI, la SSR in generale, dedicheranno durante l'anno, perché non è che finisce con l'inaugurazione del sito internet, comincia semmai con l'inaugurazione del sito internet, Monica Bonetti.
Certo, sì, ricordo magari ancora una volta allora l'indirizzo, che è dada-data.net oppure rsi.ch / Dada, per ritrovare, recuperare tutte quelle trasmissioni che sono finora state dedicate all'anniversario Dada.
Sì, perché io vero che ho citato molto Rete 2, ma devo citare ovviamente anche Rete 1, ci mancherebbe altro.
E Rete 3, perché su questi temi, soprattutto legati alla tecnologia, a questo strumento interattivo, sì, però soprattutto molto legato al collage, anche a una fruizione frammentata, un racconto fatto per momenti.
Quindi abbiamo dedicato appunto dei contributi su Rete 1, lo faremo anche prossimamente con una squadra esterna, probabilmente sarà al Museo Nazionale di Zurigo, non sappiamo ancora quando, comunque l'idea è quella, e quindi l'occasione di ritornare insomma con delle pillole, ma che ci diano quanto più possibile almeno il senso di che cosa è stato Dada e che cosa potrebbe ancora essere oggi, che è la domanda conclusiva con la quale vorrei congedarmi anche da Paolo Blendinger. Che cosa potrebbe essere ancora oggi Dada, o che cosa lei vorrebbe che fosse ancora oggi?
No, Dada resta un riferimento per tutti, ci pone di fronte a quello che noi interiormente abbiamo di razionale, di giocoso, di libero, ci distanzia un po' dalla seriosità delle nostre enunciazioni. Però volevo fare una brevissima cosa, visto che è stato suggestionato un libro prima, io proporrei anche, dato che siamo in Ticino, un piccolo percorso. Vale la pena, quando sarà esposta la permanente, di visitare sia la Fondazione Arpa sul Duno, ma anche il Museo di Casa Rusca, dove ci sono delle interessanti opere di Arpa, una donazione, ma soprattutto ci sono le opere dei cosiddetti amici di Arpa, che Arpa, gli eredi hanno regalato alla città di Locarno forse una delle più importanti collezioni pubbliche che abbiamo in Ticino. So che questo museo con Rudy Chiappini hanno grandi progetti per proporre questa permanente fissa, non solo durante i momenti più vuoti, quando non ci sono altre esposizioni. Questo è un invito che raccomando caldamente. E poi, se vogliamo dare una provocazione, andate all'Orangeria a vedervi Claude Monet, le Nymphéas, perché Claude Monet reagì alla guerra in modo completamente diverso dai dadaisti. Lui aveva il suo atelier di Giverny, questo magnifico giardino che si era costruito a pochi chilometri da Verdun, e lui regala allo Stato francese delle opere come suo contributo alla guerra. È un mondo antistante, diverso, ma anche molto interessante e sensibile.
Segno che l'arte, appunto, almeno riesce in qualche modo ad entrare dentro negli orrori delle guerre e cercare anche di scardinarle, oppure di riportare il nostro animo verso una dimensione, si spera, superiore. Abbiamo cercato di riassumere brevemente, ma è difficile, davvero difficile, capire quanti stimoli, quanti spunti può dare il movimento Dada, di cui appunto ricorrono i 100 anni, perché fu inaugurato con il Cabaret Voltaire nel 1916 a Zurigo. 100 anni di Dada, un sito internet, appunto, www.dada-data.net. Le trasmissioni che la RSI e la SSR dedicheranno a questi 100 anni per questo unico movimento, diciamo, artistico internazionale nato in Svizzera, quindi è giusto celebrarlo. Ringrazio Paolo Blendinger, ringrazio Denis Tonella, Monica Bonetti, che si è occupata per la RSI del progetto Dada. Mi congedo ricordandovi che domani mattina parleremo di chef stellati e della pressione che le stelle possono addirittura portare su questi personaggi, che vengono anche molto mediatizzati, e portare spesso anche alla cadute, la caduta di alcune di queste stelle. Per il Mille Voci di questa mattina ringrazio Renato Amadò, che era in regia. Da Nicola Colatti al microfono, tutti voi, buon proseguimento l'ascolto.